avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Cerchiamo di capire, dopo il vertice di Londra, che ne sarà dell'Ucraina e soprattutto che ne sarà dell'atteggiamento dell'Europa riguardo una possibile e auspicabile pace. Poi andremo a Gaza, dove è stato bloccato il valico sud per gli aiuti umanitari, e infine parleremo di criminalità minorile in Italia. Questi i temi della prima parte della puntata di oggi del Mondo alla Radio. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. Vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono con il quale potete interagire con noi sugli temi di questa puntata, che è 335 1243 722. Continuano a inseguirsi le reazioni delle cancellerie di tutto il mondo dopo che ieri a Londra si è tenuto il vertice dei paesi europei per la pace in Ucraina e per la sicurezza nel continente. La proposta è quella di formare una coalizione di volenterosi, ossia un gruppo di paesi che si occuperà di elaborare un piano di pace per risolvere la guerra fra Russia e Ucraina e di farne rispettare le condizioni, garantendo anche una presenza militare nel paese. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti di alcuni paesi non europei, come il Canada e la Turchia. C'era anche il presidente ucraino Zelensky, reduce dall'incontro di venerdì con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, che diciamo è stata la notizia del fine settimana in tutto il mondo per l'esito non felice, perlomeno da quello che è emerso dalla diretta dell'incontro. E proprio oggi a Washington il presidente degli Stati Uniti Trump incontrerà alti funzionari per definire le politiche da attuare in Ucraina. Sull'iniziativa di sostegno all'Ucraina e su quelle che stanno sempre più emergendo come divisioni nel blocco occidentale, quindi tra Stati Uniti e Europa, nel senso non solo l'Unione Europea, ma anche, e lo registriamo in queste ore, il ritorno diplomatico del Regno Unito, ascoltiamo Marco Guerra, che ha raccolto l'analisi di Alberto Negri, giornalista esperto dell'area.
Un messaggio ambiguo. Ambiguo e inadeguato alla situazione come si sta delineando sul piano internazionale dopo le trattative che ormai sono state avviate tra Stati Uniti e Russia. L'Europa da sola non può sostenere il conflitto in Ucraina, questo lo dicono quasi tutti. Si può al massimo mantenere l'Ucraina in questa posizione, ma pensare che l'Europa da sola possa farcela, assolutamente no. Tantomeno può l'Europa condurre un conflitto contro la Russia. Pensate soltanto al fatto che Gran Bretagna e Francia hanno insieme 400 testate nucleari e la Russia ne ha 5.500. Mi pare evidente che senza l'ombrello americano proseguire questo conflitto non ha molto senso. Gli europei dovrebbero in qualche modo prendere atto della situazione, e in parte lo hanno fatto, e in qualche modo portare l'Ucraina al tavolo dei negoziati.
Con le due sponde dell'Atlantico sembrano distanti quanto non mai.
Ma non c'è dubbio, ma ce lo aspettavamo e in qualche modo, no, che Trump lo aveva preannunciato prima di salire alla Casa Bianca. Se ci fossi stato io, questa guerra non sarebbe mai iniziata e la fermerò in 48 ore. 48 ore mi sembra un termine molto ottimistico. La verità però è che Trump sta facendo esattamente quello che ci aveva promesso, lo fa anche in modo clamoroso, come è stato l'incontro che c'è stato appunto alla Casa Bianca con Zelensky, che non è stato un bello spettacolo né per gli Stati Uniti né per l'Ucraina e né per noi europei. È un segno in realtà di indebolimento dell'Occidente.
Francia e Gran Bretagna propongono delle truppe di peacekeeping sul territorio in Ucraina, ma non tutti i paesi europei sono disposti a fornire soldati. Questo è un altro punto molto complesso che vede divisioni?
Tanto per cominciare cominciare bisogna intendersi sui termini. Peacekeeping vuol dire mantenimento della pace, però la pace non si vede, questi stanno ancora combattendo. E poi è evidente che questa coalizione di volonterosi vede aderire per ora ben pochi paesi. Bisogna vedere che cosa faranno. Gli europei devono comunque in qualche modo prendere un po' atto anche della realtà delle cose. In questo momento, se non si vuole andare verso un conflitto, bisogna seguire la via diplomatica. Ci arriviamo tardi, perché proprio in questi 3 anni non si ricorda una iniziativa seria europea per arrivare a una fine del conflitto tra la Russia e l'Ucraina.
Secondo indiscrezioni, Trump parlerà proprio oggi dello stop agli aiuti militari a Kiev. Ecco, cosa significa la mancanza del sostegno americano nel conflitto?
Ma significa circa 20-25 miliardi di dollari l'anno che gli europei dovranno sborsare per compensare la non presenza americana. Ma vi ripeto, gli europei sono sempre dietro un passo. Adesso possono essere annunciati i tagli degli aiuti americani a Kiev. La prossima mossa sarà che Trump toglierà le sanzioni a Putin. Vedete bene che già, come dire, l'Europa si presenta, se non in ordine sparso, con molte crepe davanti a questa crisi.
La NATO viene indebolita da queste spaccature?
Ma la NATO viene indebolita, ma qualcuno si è dimenticato di quello che disse qualche tempo fa Macron, che la NATO era in morte cerebrale? Cioè, noi stessi non abbiamo, come europei, abbiamo creduto un po' poco alla NATO, e adesso ci rendiamo conto che siccome la NATO significa l'ombrello militare americano, che non possiamo neanche farne a meno. Ma che cosa ci chiede Trump? È quello che vuole, che ce la paghiamo noi. Questa è la sintesi, e purtroppo questo potrebbe portare a misure sempre più impopolari nei paesi europei, perché naturalmente aumentando i bilanci della difesa e intraprendendo un riarmo su larga scala, tutto andrebbe, come dire, a danno del welfare state, della sanità, dell'istruzione, tutto ciò che in qualche modo caratterizza, come dire, gli stati europei potrebbe venire meno o essere fortemente tagliato.
E il prossimo step diplomatico sarà il vertice dell'Unione Europea previsto per giovedì, di cui circolano già alcune bozze. Un cessate il fuoco può avere luogo solo come parte di un accordo di pace globale, si legge nelle indiscrezioni. 3 i principi che saranno seguiti: non possono esserci negoziati sull'Ucraina senza l'Ucraina, non possono esserci negoziati che influiscano sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento dell'Europa, e la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa sono interconnesse. Ci fermiamo un attimo, ora le altre notizie a cura di Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito dando aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. Francesco informa stamani la sala stampa: ha riposato bene tutta la notte. Dopo che si è svegliato, si apprende, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata. In serata il nuovo aggiornamento medico sulle sue condizioni cliniche. Intanto nel bollettino di ieri si dice che il Santo Padre è stabile, ma che il quadro resta complesso e per questo la prognosi rimane riservata. Nelle informazioni ai media è stato anche spiegato che il pontefice è apiretico e non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi. Inoltre si è appreso che non risultano conseguenze dirette della crisi isolata di broncospasmo di venerdì scorso e che tuttavia permane il rischio di criticità. Questa sera, lo ricordiamo, alle 21 in Piazza San Pietro, il rosario per la salute del Papa sarà guidato dal cardinale Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi. Ancora paura in Germania, un'auto si è schiantata contro la folla a Mannheim, nel land tedesco del Baden-Württemberg, nella via Planken, cuore dello shopping cittadino. Al momento ci sarebbero 2 morti e 25 feriti, ma il bilancio potrebbe aumentare secondo le informazioni diffuse dal quotidiano Bild. La polizia è intervenuta tempestivamente sul posto, ha arrestato il conducente dell'auto, un SUV nero, dichiarando che al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attacco terroristico. Il reparto di terapia terapia intensiva dell'ospedale universitario di Mannheim ha dichiarato l'allerta calamità per l'alto numero di feriti che stanno arrivando nella struttura. La zona è stata isolata, la polizia su X ha invitato i cittadini a stare lontani dal centro. Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa palestinese, questa mattina due civili sono stati uccisi dalle forze israeliane nel centro di Rafah, a sud della striscia di Gaza. L'IDF, riferisce sempre la WAFA, ha anche preso di mira diverse aree nella regione settentrionale e meridionali dell'enclave e un elicottero militare ha lanciato due missili contro un sito nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, ferendo tre persone. Almeno un morto, un uomo di 70 anni e quattro feriti si registrano invece in un sospetto attacco terroristico ad Haifa, nel nord di Israele. Il responsabile, fermato e poi ucciso dalla polizia, è un druso israeliano con cittadinanza tedesca, giunto nel paese un mese fa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha accoltellato i passanti presso una stazione centrale di autobus. Sul fronte politico continua ad agitare gli animi la decisione di Israele di interrompere gli aiuti umanitari a Gaza. Washington esprime appoggio e sostegno a questa decisione, interviene in Madrid parlando di fatto inaccettabile, dura la condanna della Commissione europea che chiede piuttosto il proseguimento dei negoziati per la seconda fase, condanna anche dai paesi arabi, con l'Egitto che dice Israele non usi la fame come arma. Sosterremo le sue decisioni sui prossimi passi, dato che Hamas ha detto di non essere più interessato a un cessate il fuoco, ha commentato il portavoce del Consiglio di sicurezza USA Hughes. Lo stop agli aiuti arriverebbe una volta scaduta appunto la prima fase dell'accordo. Israele, lo ricordiamo, chiedeva una proroga e Hamas l'ha respinta, come il piano Witkoff proposto sempre dagli USA. La Cina si prepara a rispondere alla minaccia americana di imporre un'ulteriore tariffa del 10% sui beni cinesi, giustificata con il pretesto del fentanyl, in vigore dal 4 marzo. Secondo il Global Times, le contromisure potrebbero includere dazi e restrizioni non tariffarie, colpendo in particolare i prodotti agricoli e alimentari americani. Una fonte affidabile avverte che se Washington procederà con le sanzioni unilaterali, Pechino reagirà con misure forti e decise, alimentando così nuove tensioni tra le due superpotenze. È tutto, a te la linea.
E come avete sentito da Cecilia Seppia, è polemica a livello internazionale dopo che Israele ha deciso di bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza dopo la fine della prima fase della tregua e il rifiuto del gruppo militare palestinese di estenderla. Hamas ha detto che Israele lavora perché il cessate il fuoco a Gaza collassi. Le violazioni dell'accordo durante la prima fase dimostrano senza ombra di dubbio che il governo di occupazione israeliano era interessato al crollo dell'accordo e ha lavorato duramente per ottenerlo, ha affermato un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan. Intanto Israele ha respinto con forza la conferenza in programma in Svizzera sul diritto umanitario internazionale in Medio Oriente perché, dice il Ministero degli Esteri, la conferenza fa parte della guerra sul fronte legale contro Israele. Allora, come avete capito, la situazione in Medio Oriente torna a farsi molto tesa e per discuterne abbiamo in linea in diretta Alfio Nicotra dell'esecutivo di AOI, Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora, qual è la situazione in questo momento per quanto riguarda appunto la questione umanitaria a Gaza?
Da ieri mattina non entra più uno spillo nella striscia di Gaza, il blocco è totale e in questo momento si stanno verificando anche dei blocchi nell'erogazione dell'energia elettrica, hanno smesso di funzionare alcuni desalinizzatori e questo chiaramente crea allarme nella popolazione civile. E Israele sostiene che in questi 42 giorni sono entrati aiuti a sufficienza per la popolazione di Gaza. Non è vero, secondo le Nazioni Unite è entrato appena il 30% di quello che era pattuito e in particolar modo non sono entrate le case mobili che dovevano dare almeno un riparo, un conforto alla popolazione civile che non ha più una propria casa e vive in tende di fortuna. E anche i bagni chimici sono fondamentali, perché non potendo ripristinare la rete fognaria, la rete idrica, il rischio è che con l'arrivo della stagione più calda si diffonda, come già avvenuto quest'estate, il colera e il tifo, altre malattie che colpiscono specialmente la popolazione più fragile.
Dopo la fine della prima fase della tregua, questo che sta avvenendo era in qualche modo preventivabile? Ci si aspettava che potesse avvenire una situazione del genere, sia per quanto riguarda la popolazione rimasta nella striscia, sia per chi si occupa di aiuti?
L'elemento grave rispetto al passato è il pieno sostegno dell'amministrazione americana a questo blocco degli aiuti umanitari, che ricordiamo per il diritto internazionale è un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra. È chiaro che la tregua è appesa a un filo. Se i paesi della comunità internazionale non collaborano tutti verso un'unica direzione, che è quello del passaggio alla seconda fase, il rischio è che si ritorni alla guerra aperta. D'altronde lo dicono apertamente, lo ha detto il ministro Smotrich proprio poco fa, che chiede che si riprenda la guerra e che si affami la popolazione per poter meglio colpire Hamas. Questo non si può fare per il diritto internazionale. L'obiettivo mi pare molto chiaro, che sia quello di costringere la popolazione di Gaza, 2 milioni e 200 mila abitanti, a lasciare la loro terra. È un fatto che non possiamo permettere, e mentre sentiamo giustamente le proteste della Commissione europea e del governo spagnolo, non abbiamo ancora udito una dichiarazione forte contro il governo israeliano di questo blocco unilaterale di violazione dei trattati, non solo del trattato del cessate il fuoco, ma anche della legge internazionale, a parte del governo israeliano.
L'abbiamo accennato, Israele ha respinto con forza la conferenza sul diritto umanitario internazionale prevista in Svizzera. Le organizzazioni internazionali, nel senso la cooperazione internazionale per essere più specifici, che margini ha di manovra rispetto a una fase in cui il governo israeliano sembra essere ostile a ogni aiuto?
Noi siamo presenti ovviamente con i nostri partner nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania, che vorrei ricordare in questo momento sotto attacco da parte di colonie e dell'esercito israeliano. Ci appelliamo al diritto internazionale, perché è la bandiera di civiltà, è il fatto che caratterizza insomma la comunità internazionale rispetto alla barbarie della guerra e del genocidio. È evidente che se in particolar modo i paesi europei non alzano la voce, non diventano protagonisti, Israele si sentirà legittimata a procedere in quello che è un vero e proprio piano di pulizia etnica nella striscia e in Cisgiordania, con l'annessione dei territori ad Israele. Annessione che sarebbe un salto di qualità, perché su quei territori doveva sorgere lo Stato palestinese, secondo gli accordi sottoscritti anche da Israele ad Oslo.
E allora ringraziamo Alfio Nicotra dell'esecutivo di AOI anche per aver ricordato anche quanto sta avvenendo nei territori palestinesi della Cisgiordania. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Cambiamo scenario e teatro, andiamo in Italia. Secondo l'ultimo rapporto realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Criminal Poll della Polizia, calano gli omicidi appunto in Italia, che si riducono di un terzo in 10 anni, ma aumentano del triplo in un anno i delitti commessi dai minori. I numeri dicono inoltre che è quasi raddoppiata la percentuale di under 18 uccisi. Nel 2024 è al 7% rispetto al 4% del 2023. Allora, come interpretare dunque questo dato? Risponde lo psichiatra Santo Rullo, già presidente dell'Associazione Italiana di Psichiatria Sociale, al microfono di Silvia Giovarrosa.
Al di là del dato numerico, che chiaramente se diminuiscono in percentuale quelli degli adulti, ci ritroveremo con gli omicidi dei minori aumentati, mentre invece in realtà il numero assoluto rimane pressoché uguale. Però questo appunto spegne un allarme, ma ci fa concentrare su altro, no? Perché perché l'adolescente, il minore, ha così necessità di esprimere il suo malessere attraverso la violenza, attraverso l'aggressività e attraverso manifestazioni che possono arrivare a delle condizioni estreme come l'omicidio.
Professore, spesso i ragazzi si trovano a compiere questi atti di violenza estrema per dei motivi che possiamo definire futili. Che cosa si nasconde dietro di questo?
Si nasconde il disagio dell'adolescente nei confronti di se stesso e del mondo esterno. In questo momento storico il disagio si manifesta proprio con un attacco alla socialità, quindi alle relazioni con gli altri, che possono portare ad esempio al ritiro sociale o a delle relazioni violente, sia virtuali che reali, e poi con un attacco al corpo. È in netto aumento il manifestarsi di fenomeni di autolesionismo e anche l'attacco al corpo degli altri, quindi l'idea di poter girare con un coltello più che per difendere se stessi, per avere l'opportunità anche per futili motivi di attaccare il corpo degli altri, è chiaramente una manifestazione di disagio.
I nostri giovani in un certo senso hanno difficoltà a gestire la frustrazione che deriva dal non ritrovarsi d'accordo con un gruppo di persone, e quindi questo sfocia in violenza?
I giovani hanno difficoltà a gestire tutte le emozioni, quindi la frustrazione è una di quelle emozioni ancora più complesse. Noi specialisti diciamo sempre che c'è una difficoltà dell'adolescente a desiderare delle cose, quindi sapere attendere il momento giusto per avere l'emozione giusta, e quindi spesso invece si tende a ricercare tutto e subito e tutto diventa un bisogno. Probabilmente diventa un bisogno anche difendersi quando non si è attaccati, e diventa un bisogno anche aggredire per determinare un'emozione, oppure autolesionarsi per determinare e controllare un'emozione. L'adolescente dovrebbe serenamente, chiaramente accompagnato dagli adulti che dovrebbero fungere da grande contenitore della loro scarsa regolazione emotiva, aspettare che le strutture cerebrali in crescita possano consentirgli di vivere le emozioni in maniera adeguata, non per dare responsabilità ai social, ma un eccesso di vita virtuale diminuisce la capacità dell'adolescente di utilizzare le funzioni empatiche, cioè di mettersi nei panni degli altri, e questo chiaramente è una cosa che può condizionare la relazione con gli altri.
I ragazzi che compiono questi episodi di violenza spesso agiscono in gruppo. Perché questa scelta?
Il gruppo diluisce la responsabilità personale, quindi anche lì il grado di empatia diminuisce, insomma, chiaramente trovarsi di fronte a una persona che esprime la propria sofferenza di fronte alla violenza è molto più impattante, mentre nel gruppo ci si nasconde meglio, e purtroppo anche il gruppo fa quella funzione risocializzante anche con un'identità negativa, che in questo momento storico è molto importante per l'adolescente.
L'eco che danno i media a questi eventi può avere un peso?
I media sono sempre un megafono che può essere chiaramente importante, perché sottolinea un argomento, un problema, e può suggerire delle modalità per approcciare al problema. Dall'altro lato il rischio emulazione è dietro l'angolo, quindi è molto importante da parte dei media essere equilibrati nel descrivere qual è il problema e descrivere bene quali sono le conseguenze anche giudiziarie degli atti che si compiono.
Qual è il sentimento principale che è alla base del malessere dei giovani della società di oggi?
Una volta si diceva: non esistono ragazzi, non esistono bambini cattivi. E quindi è chiaro che l'esempio degli adulti deve essere, come dire, una guida per riuscire a orientare i comportamenti dei ragazzi di oggi, che sono, diciamo, disagiati, ma il cui disagio è fisiologico. L'adolescenza è un momento di scomodità. Dobbiamo far diventare questa scomodità una opportunità per riuscire a indirizzarsi verso un equilibrio, recuperando tutte quelle funzioni che in adolescenza giustamente non sono ancora formate, ma che si formano trasformeranno rispecchiandosi in una società adulta meno violenta. In questo momento non è facile. La responsabilità degli adulti è fondamentale nel far crescere bene i giovani.
The Verve, Lucky Man, e poi torniamo con la seconda parte del Mondo alla Radio.
Mondo alla radio.
Uno dei temi che cerchiamo di riproporvi con regolarità al Mondo alla Radio è quello dell'intelligenza artificiale, per capire sia a che punto si sta andando la ricerca scientifica, sia quanto le varie applicazioni di intelligenza artificiale possono influire sulla vita quotidiana e sulla produzione di contenuti, e sia per capire, per quanto riguarda il lavoro giornalistico, come cambia per noi che forniamo informazioni e per voi che le ricevete. Questo è stato anche il tema del rapporto che è stato presentato alla LUMSA, intelligenza sull'intelligenza artificiale. Leggiamo il comunicato. Non è diffidenza, ma consapevolezza che è una partita strategica per la professione. 8 giornalisti italiani su 10 concordano sulla necessità di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa e di garantire trasparenza, segnalando quando viene impiegata. Tuttavia, rimane forte l'idea che il giornalismo debba mantenere il suo carattere investigativo e critico. L'82% ritiene che il vero giornalista debba basarsi su ricerche sul campo e verifica critica delle fonti. Il rapporto è stato realizzato dall'Università LUMSA con la collaborazione dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e commissionato dalla Fondazione Roma. Per sentire quali sono altri dati emersi da questo rapporto, ascoltiamo Gennaro Iasevoli, prorettore della ricerca e dell'internazionalizzazione dell'Università LUMSA, che è quello che ha proprio commissionato questa indagine.
Abbiamo intervistato circa 1000 giornalisti e questi sostanzialmente ci dicono che conoscono una serie di strumenti abbastanza tradizionali, come potrebbe essere ad esempio quello relativo alla traduzione di testi, piuttosto che ad esempio all'utilizzo di immagini, mentre su altri strumenti più avanzati il grado di conoscenza cala. Un altro obiettivo che noi abbiamo cercato di approfondire con la ricerca è quello dell'uso: quanto conoscono, quanto utilizzano, e ancora una volta qui c'è una perfetta corrispondenza, cioè usano ciò che conoscono, ciò che non conoscono è poco utilizzato. Sembrerebbe quindi che se i giornalisti hanno una scarsa conoscenza, ad esempio, di strumenti, immaginiamo pensati ad esempio per individuare fake news o altro, evidentemente poi le utilizzano anche in maniera estremamente riduttiva.
Che cosa si aspettano i giornalisti dall'intelligenza artificiale?
Sostanzialmente emergono una serie di risultati piuttosto significativi, cioè innanzitutto il mondo dell'intelligenza artificiale contestualizzata al giornalismo deve essere regolamentata, deve essere inserita in un quadro di rispetto etico, al tempo stesso soprattutto alcune categorie di giornalisti percepiscono una serie di rischi, quindi che possano ad esempio per così dire sostituire l'uomo rispetto appunto alla macchina, ma al tempo stesso ci sono anche atteggiamenti positivi, come ad esempio una migliore ottimizzazione dei tempi e della produttività. Emerge un quadro abbastanza interessante, cioè che ancora una volta chi usa e chi conosce ha un atteggiamento, mettiamola così, più positivo rispetto a chi conosce poco e usa poco, i quali sono un po' più distanti e timorosi rispetto all'intelligenza artificiale.
Sulla base di quanto ci siamo detti, prevale l'opportunità o la paura?
Ma in queste situazioni bisogna mai contrastare l'innovazione, bisogna cercare di gestirla, e quindi naturalmente nel valutare rischi e opportunità certamente bisogna mettersi a servizio delle persone offrendo i servizi giusti e ripeto valutandone anche i rischi, ma certamente bisogna guardare in termini positivi al futuro.
Grazie mille. La maggior parte dei 1000 giornalisti intervistati non ha mai o ha raramente utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, e tra le applicazioni più utilizzate vi sono, come abbiamo sentito, oltre alla traduzione automatica, quelle per la generazione di immagini, ma sono poco adottati gli strumenti di intelligenza artificiale per la gestione dei social media e per la realizzazione di video, musiche, jingle e fact checking, nonostante la crescente disponibilità degli stessi. stessi. Quello che emerge è che c'è un interesse anche a essere formati, una formazione che poi chiaramente si ripercuote sulla fruizione delle notizie come vengono divulgate. Il 70% dei rispondenti che si dichiara di totalmente o molto interessato a partecipare a corsi dedicati, e tutti chiedono sostanzialmente la necessità di un corso introduttivo o di strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati. C'è anche poi un problema deontologico. Su tutti questi temi ascoltiamo le risposte che ci ha dato Carlo Bartoli, che è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Innanzitutto noi abbiamo fatto un nuovo codice di deontologia delle giornaliste e dei giornalisti che si occupa anche di intelligenza artificiale e se ne occupa mettendo alcuni punti fermi. Innanzitutto la trasparenza, ossia tutto ciò che è prodotto anche con l'ausilio e non solo esclusivamente dell'intelligenza artificiale deve essere presentato come tale, cioè il lettore, l'ascoltatore, il cittadino deve sapere come viene confezionata una notizia. Il secondo è che l'intelligenza artificiale sia sempre utilizzata dall'attività umana, dall'uomo, e quindi non ci possa essere un lavoro automatico di questi strumenti che tagliano fuori la persona, il professionista, anche perché i risultati potrebbero essere disastrosi. Occorre sempre utilizzarli come degli strumenti e non fine a se stessi.
Nella percezione dell'ordine, quanto gli strumenti dell'intelligenza artificiale sono già entrati nella routine dei giornalisti?
Beh, questa è una domanda che noi ci poniamo, anche perché c'è, devo dire, poca trasparenza da parte delle aziende, e alle quali invece noi abbiamo chiesto di aprire un dialogo, di colloquiare, perché è indispensabile sapere cosa si fa. Io ho l'impressione, il sospetto, il timore, la paura che si possano utilizzare dalle aziende editoriali italiane questi strumenti soprattutto per ridurre i costi e ridurre il personale e non per aumentare le risorse e quindi per essere più competitivi sul mercato.
Dall'altra parte, dalla parte di chi, dal lettore, dell'ascoltatore, del telespettatore, che predisposizione c'è? Accetterà il lettore l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come fonte o aumenterà lo scetticismo sulle fake news sostanzialmente?
Ma io credo che difficilmente verrà accettato, almeno nelle fasce più consapevoli della società, perché bisogna distinguere questo aspetto, un uso totalizzante dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrà, per quello che riusciamo a capire, a sapere, essere uno strumento anche utile, ma se accompagnato e sia al servizio di un'attività che sia professionale, che sia connotata da uno scrupolo deontologico, da una professionalità che riguarda la verifica delle notizie, da quello che emerge, perché poi ricordiamoci, l'intelligenza artificiale rastrella sulla rete ciò che c'è, non è che esce in strada, non è che parla con le persone, non è che intervista, che verifica, quindi questo è il vero nodo, può essere un pezzo dell'attività giornalistica, non tutta l'attività giornalistica.
L'ultima cosa, l'altro nodo poi è la formazione.
La formazione, noi ci stiamo muovendo, e questa ricerca serve, è importante perché serve a capire i bisogni, e la risposta è stata molto chiara, perché il bisogno è a livello soprattutto introduttivo in questo momento, più che tecnico specifico su singoli strumenti. Credo comunque noi ci si debba impegnare in entrambi i fronti, anche dal punto di vista dell'illustrazione degli strumenti tecnici, che comunque sono soggetti anche a una grande obsolescenza, una grande modifica. Questa esigenza formativa, coniugarla con le attenzioni, con gli scrupoli, con le avvertenze, perché è come mettere in mano una macchina di grossa cilindrata a una persona, non a un neopatentato, ma a una persona che non ha mai messo salita su una macchina.
Allora, i giornalisti, con alcune differenze che variano sia dal sia anagrafiche che relative alle dimensioni delle redazioni in cui lavorano, quindi come intuibile i più giovani e nelle redazioni più piccole utilizzano l'intelligenza artificiale più dei giornalisti più anziani e che si trovano in redazioni più grandi, credono nella capacità dell'intelligenza artificiale di migliorare il lavoro quotidiano a partire dalla ricerca delle fonti, ma mantengono la consapevolezza che l'apporto umano debba rimanere centrale e manifestano quindi timori su un possibile abbassamento della qualità dell'informazione. Questi timori però non sono legati solamente al lavoro giornalistico, al mestiere dell'informazione, ma si stanno insinuando nella vita comune. Adesso c'è anche la possibilità di interrogare l'intelligenza artificiale direttamente da WhatsApp, quindi dal proprio smartphone. Quindi siamo di fronte, e ci siamo già, e la questione continuerà ad evolversi rapidamente nei prossimi anni, a una svolta epocale. Nel convegno di presentazione l'intelligenza artificiale è stata paragonata all'invenzione della stampa a caratteri mobili. Per fare un quadro abbiamo sentito il parere di Antonio Rossano, coordinatore dell'Osservatorio sul giornalismo digitale e membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Sicuramente questa è una tecnologia che sta creando un cambio di epoca. Noi ci troviamo in un momento nel quale il mondo così come lo conosciamo sarà diverso da qui a un anno, a due anni, a tre anni, come lo è stato con altre tecnologie disruptive come lo smartphone, no? Che ha cambiato completamente il modo in cui noi comunichiamo. Quindi sostanzialmente la società è già ormai pervasa da queste tecnologie e abbiamo sicuramente, come sempre quando si parla di tecnologie, due motori di sviluppo, due motori di presenza. Uno è quella che è presente nei laboratori di ricerca. Noi non sappiamo oggi quanto la tecnologia che stiamo utilizzando, che è una tecnologia commerciale sostanzialmente, sia indietro rispetto alla ricerca che c'è. Ricordo che alcuni mesi fa ad OpenAI si dimise tutto il consiglio di amministrazione, c'era la voce, non era una voce ma era una rivelazione fatta da alcuni dipendenti secondo i quali OpenAI stava lavorando alla AGI, che è l'intelligenza artificiale generale, quella che dovrebbe avere capacità di tipo umano. Quindi fatta queste, e poi come dicevo è uscito pochi giorni fa il primo chip quantistico, che non è ancora un prodotto commerciale ma la sua forma ce lo ricorda molto. E poi chiaramente c'è l'impatto sul giornalismo è un impatto dirompente, è un impatto enorme che può solo prevedere di essere gestito. I giornalisti devono assolutamente diventare i esperti di intelligenza artificiale applicata alle notizie, al giornalismo, e saperla gestire, un esempio: qualche giorno fa ha circolato sui media mainstream, sulle principali agenzie, una foto di Netanyahu con Trump e Musk che era stata realizzata dall'intelligenza artificiale. Queste cose, grazie all'intelligenza artificiale, non dovrebbero più accadere, perché se quella foto fosse stata analizzata accuratamente con questi strumenti, il problema non si sarebbe posto. Quindi io credo che l'intelligenza artificiale è uno strumento potente e i giornalisti devono prepararsi ad utilizzarla.
A questa diffusione corrisponde anche una consapevolezza, e non parlo solo dei giornalisti, parlo anche dell'utente comune, ecco.
No, non c'è questa consapevolezza. Tant'è vero che Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione e fondatore del centro omonimo a Yale, parla in una ricerca del 2024 di antropizzazione, di prestito di terminologie tra l'intelligenza umana e quella artificiale. Quella artificiale non ha niente a che vedere con l'intelligenza perché è un insieme di algoritmi e di sistemi informatici, però nella consapevolezza delle persone si fa questa confusione pensando che le macchine siano intelligenti nello stesso modo in cui intendiamo l'intelligenza umana, che poi è stato definito da Roger Penrose, che è il fisico premio Nobel e premio Wolf insieme a Stephen Hawking, il quale diceva che l'intelligenza umana è caratterizzata non solo dalla comprensione ma anche dalla consapevolezza. Quindi se la macchina mi fa un calcolo, non è consapevole che sta facendo il calcolo. Se io faccio un calcolo, sono consapevole, anche se la macchina è in grado di fare miliardi di calcoli nell'unità di tempo, io avrò bisogno di carta e penna per farne giusto uno o due, insomma.
Anche perché l'impressione è che nell'utilizzo quotidiano l'interazione con questa intelligenza artificiale sia più per nutrire l'intelligenza artificiale che per risolvere il problema pratico. È un'impressione o c'è del vero?
No, è verissimo, ci sono tutti i principali editori del mondo hanno fatto accordi con le società di intelligenza artificiale per concedere loro in gestione i dati per l'addestramento dei modelli, quindi diciamo questo fatto è vero, ma è un fatto reciproco perché contemporaneamente l'acquisizione e l'addestramento su dati validi, che sono poi quelli del mondo dell'informazione, sono elementi che migliorano la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale, quindi c'è una reciprocità da questo punto di vista.
I modelli più noti di intelligenza artificiale generativa sono in mano a grandi aziende che conservano una posizione dominante sia sui social sia sul segmento dei motori di ricerca, ma piano piano anche altre realtà con meno fondi si stanno facendo avanti. L'azienda romana ASC27, con ambizioni internazionali, ha elaborato un proprio sistema di intelligenza artificiale generativa. Si chiama Vitruvian e guarda soprattutto al mercato europeo. L'obiettivo è fornire una risposta ai grandi player statunitensi e cinesi e allo stesso tempo rafforzare l'approccio etico, lasciando al centro, come abbiamo appena sentito, l'uomo. Ce ne parla al microfono di Alessandro Guarasci, l'amministratore delegato di Vitruvian, che è Nicola Grandis.
Beh, Vitruvian appunto è un modello di intelligenza artificiale molto avanzato, però costruito con un'ottica italiana ed europea, nel senso che è un modello molto compatto che consuma poca energia e che finalmente, come tutto il software degli ultimi 40 anni, può tornare anche nelle sale server delle aziende senza la necessità di spedire tutti i propri dati in cloud.
Ecco, e secondo lei perché così differente da altre app, diciamo in qualche modo, che in questo momento sono, tra virgolette, più consumer?
Beh, perché Vitruvian è anche pensato per un utilizzo professionale. Quindi il suo obiettivo non è fare l'effetto wow, diciamo, con l'utente web, ma è un'intelligenza artificiale a servizio di aziende, organizzazioni, pubbliche amministrazioni. Quindi il suo obiettivo è rispondere a domande di business.
Ecco, lei di chi si è avvalso per realizzare appunto Vitruvian? Quanta ricerca c'è dietro questa vostra applicazione?
Beh, noi seguiamo la ricerca dell'intelligenza artificiale da 5 anni, abbiamo 4 pubblicazioni scientifiche all'attivo e il progetto Vitruvian ha avuto un'analisi che è partita intorno al mese di settembre del 2024. Da settembre a febbraio 2024 abbiamo preparato i dati per effettuare l'allenamento, che poi abbiamo concretizzato a febbraio 2024 in una settimana.
Vi siete mai posti problemi, tra virgolette, di etica? Perché insomma ormai l'intelligenza artificiale è entrata nella vita di tutti noi, però abbiamo visto anche che se ne può fare davvero un cattivo uso.
Sì, noi dal punto di vista dell'etica collaboriamo con un ricercatore del CERN di Ginevra, specializzato in AI Ethics. Lui è una terza parte rispetto alla nostra azienda e procede al testing, diciamo ai test etici su Vitruvian secondo tutti i benchmark internazionali. Quando lui ci segnala, diciamo, dei problemi di bias o altre anomalie, noi interveniamo e correggiamo il modello.
Ma secondo lei è il caso di procedere come ha fatto l'Unione Europea, mettendo una serie di paletti, oppure la via scelta in qualche modo dagli Stati Uniti e dalla Cina, che hanno in sostanza liberalizzato questo settore, è quella più convincente secondo lei?
Io sono europeo, sono italiano, quindi dal mio punto di vista, così come abbiamo scelto di non circolare armati, ci siamo dati delle leggi a nostra tutela, a tutela dei nostri diritti e della nostra privacy. La legislazione europea anche nel settore dell'intelligenza artificiale non è un minus, non è una limitazione, ma è qualcosa che ci siamo dati democraticamente, quindi noi siamo ben contenti ed ovviamente la rispettiamo, e piuttosto forse per certi versi ci aiuta, in quanto appunto questo tipo di legislazione non consentirebbe di utilizzare modelli sviluppati in un altro modo, quindi come diceva lei facevo riferimento a modelli sviluppati per esempio negli Stati Uniti o in Cina.
Quanto ingegno italiano c'è in Vitruvian? Secondo lei l'Italia quanto ha fatto la differenza in questa applicazione?
Allora, Vitruvian è un prodotto 100% made in Italy, sviluppato da ragazzi italiani con passaporto italiano residenti in Italia, quindi direi che c'è tantissima Italia dentro Vitruvian. E noi italiani siamo molto bravi dal punto di vista della ricerca, e il lavoro di aziende come la nostra è cercare di mantenere i cervelli qui nel nostro paese prima che questi, ecco, vengano assorbiti da entità all'estero.
E questo è un frammento dello stato attuale dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Come è stato ribadito, quello che vale oggi già tra qualche mese potrebbe essere obsoleto, perché, lo ricordiamo, gli sviluppi di questa tecnologia stanno andando velocissimi, e noi cercheremo di raccontarveli nelle prossime puntate del Mondo alla Radio. La puntata di oggi invece finisce qui. Un saluto da Michele Raviani studio e da Gabriele Di Domenico in regia. L'appuntamento è come tutti i giorni alle 16.05 con il Mondo alla Radio sulla Radio Vaticana.